Ecco, siamo davanti al testo più difficile della liturgia delle ore, l'inno degli Efesini al capitolo primo, dal versetto 3 al 10. È un inno molto complesso e facciamo presto con la mente a sfuggire da esso, sia per la terminologia che non ci è familiare e sia anche per la successione dei pensieri che qui sono sviluppati, densissimi, collegati gli uni con gli altri, per cui la nostra mente fa presto ad abbandonare questo inno, a trovarci però subito in fondo adesso, quasi nel non averlo nemmeno sentito e recepito. Anzitutto il genere di questo inno è una benedizione. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Voi notate, benedetto sia Dio che ci ha benedetti. La benedizione è ascendente, si rivolge a Dio, è discendente, da Dio viene a noi. La benedizione è la preghiera più alta. C'è la supplica, c'è il ringraziamento. La benedizione è il momento più alto della preghiera. Perché? Perché la benedizione ha come oggetto le meraviglie del Signore, le opere meravigliose che Egli ha fatto e che continua a fare. Benedetto Dio che ci ha benedetti. In Lui ci ha scelti, ci ha predestinati, sono tutte le azioni che Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ha compiuto. Ora voi comprendete che la benedizione è efficace e ci coinvolge quando noi in coscienza ci recepiamo scelti, predestinati, sentiamo e recepiamo i doni di Dio in noi. Dico in coscienza, cioè in quell'intimo della propria persona, che appunto è la coscienza, che è la chiarezza spirituale del nostro essere, del nostro io. Quindi la coscienza opera a quel livello di conoscenza che si è fatta in noi esperienza, quindi lucidità e comprensione di quello che appunto noi conosciamo. Quindi se a livello di coscienza la benedizione diventa realtà profonda del nostro spirito, allora essa ci trascina in un inno di lode e di benedizione, altrimenti essa rimane in quel livello, diciamo, della mente, per cui la coscienza procede per conto suo nei suoi pensieri e le labbra pronunciano questo testo senza averlo reso proprio. È un inno traboccante, tanto è vero che il traduttore che lo ha adattato al testo liturgico lo ha reso molto più semplice di quello che non sia il testo nella lettera agli Efesini, proprio perché sono talmente traboccanti le espressioni che lo costituiscono da dare l'idea di una pesantezza nel procedere del pensiero e quindi della, della recitazione liturgica di esso. Però proprio perché questa lettera, che è attribuita all'Apostolo Paolo, da molti, ormai quasi tutti gli esegesi moderni, non è definita sua, è definita dell'ambito paolino, che ha in sé il patrimonio concettuale, ma è una lettera anonima, generica, pur rivolta a quelli di Efeso. È una lettera che ha come tema il mistero della Chiesa. Io non so e non oso pronunciarmi nel rapporto che l'Apostolo Paolo ha con questo testo e nell'eventuale elaborazione che ha fatto un discepolo di essa, di questo testo. Certo, colui che ha scritto questa lettera, sia l'Apostolo, lo stile non è suo, si nota. I concetti sono piuttosto suoi, ma lo stile no. È veramente un genio che ha scritto questa lettera, illuminato potentemente dallo Spirito Santo, perché il tema di questa lettera è la Chiesa. La Chiesa. Quindi la Chiesa vista nel suo mistero, nella sua verità profonda, nel suo essere collocata in Dio, in Cristo, e nel suo essere nel tempo e nella storia, senza mai mutare la sua intima natura. Quindi diremmo è una lettura, una visione che ci incoraggia molto, perché noi della Chiesa cogliamo ben poco, poche realtà, e perdonatemi, oserei dire superficiali. Difficilmente parliamo del mistero di essa, della verità più profonda. Ci soffermiamo più a quegli aspetti più esterni, più immediati, che anche ci coinvolgono, ma difficilmente parliamo della realtà che costituisce il profondo mistero di essa. Perché ci è difficile entrare dentro a questo mistero. Ci vuole una mente limpida, pura, una meditazione nello spirito nostro sul mistero della Chiesa, che sappia liberarsi dalle immediate contingenze e sappia cogliere ciò che veramente è l'essenziale di essa. E allora noi notiamo subito le prime parole: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Questa benedizione, che è rivolta a Dio, che viene specificato come Padre del Signore nostro Gesù Cristo, questa benedizione ha come tema che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Dove? Nei cieli, letteralmente negli iperurani, quindi al di sopra dei cieli. In chi? In Cristo. Ora già questo ci fa comprendere la ricchezza della benedizione. È ogni benedizione spirituale. E spirituale qui si intende lo Spirito Santo. Non è tanto la sfera immateriale nostra, è la benedizione che ha come principio lo Spirito Santo, ed è lui stesso l'artefice di questa benedizione e neppure il contenuto, proprio perché la benedizione nello Spirito è sovrabbondante ogni benedizione. Quindi non c'è benedizione che lo Spirito Santo in sé sia e contenga che non sia stata comunicata a noi, in modo tale che essa scaturisca dal nostro intimo come inno di ringraziamento, di lode, di gratitudine per questo dono grandissimo. E ogni benedizione spirituale è in Cristo, è Lui il principio di questa benedizione, è Lui il luogo. Quindi noi siamo in Cristo. E dove siamo? Negli ipirurani, cioè al di sopra dei cieli. Quindi qui il testo traduce cieli perché la nostra lingua non ha il termine sopra i cieli, ma il testo greco ha il termine iperuranio, che è ben noto nel linguaggio filosofico, soprattutto platonico. Indica proprio la punta estrema delle realtà supreme, quelle da cui tutto origine, e là il Cristo, e in Lui noi siamo. Quindi già questo fatto dice che noi stessi, pur vivendo questa realtà terrena e umana nel tempo che Dio ha stabilito per noi, c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, questa realtà in virtù del battesimo ha già il suo punto di ingresso, di penetrazione nelle realtà sovrannaturali. È già in Cristo, cioè la parte più intima di noi è in Cristo. Dopo l'inconscio, che è quello che viene esplorato oggi soprattutto negli studi di analisi umana, per vedere così le matrici più profonde del comportamento dell'uomo, dopo l'inconscio c'è l'essere. L'essere, la persona è sopra l'inconscio nostro. Se la coscienza ha un limite nell'inconscio, l'inconscio non è il principio del nostro essere. Il nostro essere ha come principio il Cristo, Gesù. Quindi è in Lui la sorgente prima del nostro essere. Se noi appunto delimitiamo la sorgente del nostro esistere nel nostro inconscio, quindi in tutto quel mondo di impulsi, di sensazioni, di cose che a volte fanno anche paura e spavento nella personalità, siamo disperatissimi perché nessuno può controllare il suo inconscio. Ci sono momenti in cui esso ha una forza tale di dominio della nostra personalità che viene fuori, ci storpia, ci rende ipocriti, ci toglie la nostra identità che facilmente ritroviamo di nuovo. Cioè non c'è da stupirsi dei comportamenti umani odierni. Perché mancando un principio unificante nella persona, ci si stupi in continuazione, ora in questo, ora in quell'altro, secondo l'impulso delle passioni, come dice l'Apostolo Paolo. Quindi mancando un principio unificante, manca anche una capacità etica di comportamento e dei valori corrispondenti ad essa. Quindi il nostro io è già in Cristo, e in Cristo è già negli iperurani dove egli è, e lì è colmo di ogni benedizione spirituale. Quindi noi recepiamo come appunto questa benedizione che abbiamo in Cristo è una benedizione sovrabbondante, per cui la gioia profonda dell'essere cristiani è la coscienza dell'essere in Cristo, dell'abitare in Lui, come dice Giovanni, dimoriamo in Cristo, Egli dimora in noi. E quindi siamo radicati profondamente nel suo essere. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Il testo liturgico dice: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore. In Lui ci ha scelto prima della creazione del mondo. Come ha fatto a sceglierci in Lui prima della creazione del mondo? Perché ci ha scelti in Cristo. E Cristo è scelto prima della creazione del mondo. E dal momento che il Cristo è il capo, Egli ha scelto con il capo anche il suo corpo, che siamo noi. Quindi tutti i mondi creati sono successivi a noi nel disegno di Dio. Noi siamo prima. Gesù prega nel capitolo 17 di Giovanni: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. E possiamo dire, ci hai amato in Lui prima della creazione del mondo. E quindi, pensato Gesù, cioè il suo Verbo eterno, da Lui eternamente generato, pensato il Figlio suo, uomo, il primo uomo, il vero uomo, egli pensa immediatamente, dato che in Dio non c'è tempo, pensa il suo corpo, pensa la sua chiesa, la sua sposa. Quindi, nel pensiero primario del Padre, vi è il Cristo, vi è la chiesa, poi ci sono tutti i mondi invisibili e visibili, coordinati e subordinati al Cristo e alla Chiesa. Questo è lo scandalo che ci colpisce anche personalmente. Perché nel nostro essere cristiani noi ci fermiamo alla soglia del nostro io, non andiamo oltre cogliendo il profondo del nostro essere che non è più sorgivo da noi, ma è sorgivo dal Cristo e dalla Chiesa in questo mistero. Quindi, se noi ci fermiamo, come spesso succede, oserei dire anche per pigrizia mentale e per incapacità di andare oltre, perché presi dall'immediatezza delle cose, se noi procediamo nella nostra riflessione, noi superiamo la soglia della nostra individualità e pur non togliendola, perché la persona non può essere eliminata, noi arriviamo alle radici del nostro esistere, al perché noi ci siamo, che non è in noi, ma è nel rapporto nostro con Gesù e quindi con la Chiesa. Qui è la ragione. E ogni uomo, anche se non credente, ha qui la sua ragione d'essere. E in Cristo comprenderà, se ha vissuto in rapporto a questa ragione d'essere o se l'ha negata e tradita. Qual è la nostra vocazione? Per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. La carità, l'amore, è il luogo dove fiorisce la santità e la purezza, l'immacolatezza. Ogni volta che noi vediamo meno all'amore, veniamo meno al nostro essere santi e immacolati. Anche se esternamente continuiamo a pregare, continuiamo a fare questo, quell'altro, ma se non c'è l'amore, noi non possiamo essere santi e immacolati. Per cui la carità è il luogo, è il clima in cui siamo chiamati a vivere. E noi abbiamo la possibilità di amare sempre. Perché essendo in Cristo, radicati nella Chiesa, noi abbiamo quell'energia dell'amore che ci è garantita dallo Spirito Santo che è in noi, per cui non c'è realtà che si frapponga a noi che ci impedisca di amare. Tant'è vero che il Signore dice: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi odiano, fate del bene a chi vi fa del male, e così via. Se noi poniamo volontariamente un ostacolo all'amore, in quel momento non partecipiamo più alla santità e all'immacolatezza del Cristo. e allora diventiamo schiavi dei cattivi pensieri, di odio, di disprezzo, di condanna e così via. Quello che gli uomini nella loro condizione umana non possono vincere, perché non esiste uomo che vinca i propri pensieri, di un qualche pensiero è schiavo e lo domina, può avvenire solo in Cristo, in virtù dell'unione intima con Lui nella Chiesa, per cui in questa unione intima noi possiamo vivere l'amore e quindi crescere nell'essere santi e immacolati di fronte al Padre, non di fronte agli uomini, ma di fronte al Padre che scruta i pensieri e i segreti del cuore, quindi a un livello ben più profondo di quello che non sia l'apparenza esterna con la quale noi possiamo porci di fronte agli altri. Cioè noi possiamo anche esprimere esternamente un certo comportamento, ma avere nel cuore un'ira che se un momento si manifestasse incendierebbe un'intera foresta. Quindi voi comprendete che arrivare a quella pacatezza dello spirito per cui le passioni sono come domate, incantate appunto dalla musica della parola di Dio, come dicono i nostri padri, è una questione di unione intima a Cristo e alla sua Chiesa. Per cui noi sappiamo benissimo, e questa è la nostra forza in Cristo, che ogni Chiesa, dal momento che riflette in sé il mistero dell'unica Chiesa, ha in sé tutte le grazie, tutte le potenzialità per vivere nell'amore, per creare i suoi figli santi e immacolati al cospetto di Dio. Quindi questa è la nostra certezza ed è la nostra pace, perché la coscienza che la nostra Chiesa vive il mistero di Cristo e della Chiesa in pienezza dà a noi quella forza spirituale di poter sapere affrontare le situazioni che stiamo vivendo, perché la grazia non viene meno alla Chiesa di Cristo. E quindi si tratta di armonizzarci al mistero di Cristo e della Chiesa, a sentirci interiormente intonati a questa parola e a questa benedizione che ci coinvolge. Predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Qui traduce, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Il Nuovo Testo traduce secondo il disegno d'amore della sua volontà, appunto, come. Ecco, quindi noi recepiamo che vi è una predestinazione, una predestinazione d'amore. Che è fortissima. Che ci fa essere per Lui figli adottivi. figli adottivi. Quindi figli che sono stati adottati dal Padre come suoi. Viene in mente subito le parole del prologo. Quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Quindi si entra in Cristo in un rapporto così intimo col Padre da entrare nell'intimo del Padre e del Figlio, da essere coinvolti nella sua unica generazione di Figlio di Dio. Questo io non lo so commentare e non voglio nemmeno commentarlo, perché ognuno di noi deve sperimentare cosa significa essere generati figli di Dio. Non è qualcosa che si possa spiegare, perché come nessuno può narrare la sua generazione, come dice il profeta nel capitolo 52 di Isaia, così nessuno può raccontare la generazione dei figli di Dio. Che cosa avviene in Dio che ci assume, ci genera come suoi figli, ci adotta e ci dice: tu sei mio figlio, nell'unico figlio, mediante Gesù Cristo. Secondo il disegno d'amore della sua volontà. Ecco, questo disegno è l'amore che il Padre ha. E in virtù di questo amore, Dio è amore, egli vuole che noi siamo suoi figli. Lo vuole. Quindi voi pensate a questa volontà divina, quanto è più forte della nostra volontà umana. Cioè, se noi ci abituassimo a vedere il mistero della persona cristiana, già grande il mistero della persona umana, ma quello della persona cristiana, il cristiano generato figlio di Dio. Certo, tutti sono figli di Dio, è vero, il Padre ha creato tutti, ma in quell'intimo rapporto del Padre col Figlio egli fa entrare solo quelli che credono in Lui, nel Figlio suo, e li genera. Quale dignità più grande di questa? Tutto il resto è ministero. La vera dignità del cristiano, dal Papa all'ultimo, è l'essere figlio di Dio. E lì siamo tutti uguali. Siamo diversi per i servizi, ma siamo uguali nell'essenza dell'essere figli di Dio. Figli e figlie di Dio, ovviamente. A lode dello splendore della sua grazia di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Qui dice: a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. A lode dello splendore della sua grazia. Ora tutto questo è finalizzato perché sia lodato lo splendore della sua grazia, quindi di una rivelazione che è gratuita, che non ha nulla in noi che possa meritarla, ma è puro dono ed è una grazia ricolma di splendore, qui dice gloria, cioè è unica e trasformante noi stessi in questo splendore. Abbiamo già in noi il principio della trasfigurazione. L'Apostolo Paolo ne ha ben coscienza quanto al capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi. Dice appunto: sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa condizione noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. Questa è l'intima spinta che lo Spirito Santo imprime nel cristiano e quindi nella Chiesa nel suo insieme, cioè essere assorbita dalla vita, essere quindi, come dice poi nella prima ai Corinzi, ciò che è mortale è assorbito da ciò che è immortale, ciò che è debole da ciò che è forte, ciò che è spregevole da ciò che è glorioso. Ecco l'attenzione a questa pienezza di vita e di glorificazione, di cui ci ha gratificati nel suo Figlio amato, cioè Gesù, di cui appunto l'inno, la benedizione esprime nell'itinerario, cioè la grazia la grazia sovrabbonda in noi, come dice subito, in ogni forma di sapienza e di intelligenza che ci rendono capaci di conoscere il mistero della sua volontà. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Ecco, inizia perciò questo discorso della redenzione. Ora pensate, in lui mediante il suo sangue abbiamo la redenzione, che consiste nel perdono delle colpe secondo la ricchezza della sua grazia. Pensate cosa dice l'Apostolo: non secondo la misura del nostro pentimento, ma secondo la ricchezza della sua grazia. Cioè, noi ci pentiamo perché siamo invasi dalla ricchezza della sua grazia, se no non potremmo farlo. Ci pentiremmo alla maniera umana, che è un pentimento molto limitato e povero. P- perché vuole ristabilire un certo rapporto che mediante che esempio si è rotto. Ma qui noi siamo travolti dalla ricchezza della sua grazia, che ci anticipa, ci precede, ci avvolge, ci penetra, per cui noi balbettiamo la nostra confessione. Non possiamo dire che cos'è veramente il peccato, perché Egli l'ha già travolto con la redenzione di suo figlio e quindi col perdono delle colpe. Quello. Anche quando il figlio torna nelle braccia del padre e ha preparato il suo discorsino, il padre lo travolge col suo amore, non glielo lascia finire, non gli interessa. Gli interessa averlo a sé, stretto a sé, così com'è. È l'amore sovrabbondante. Se non ci avesse amati, non ci avrebbe creato. Questa è la considerazione che fa il libro della Sapienza. Crea forse Dio per odiare lui che non conosce l'odio, perché anche il suo odio è amore. Quello che tormenta il Satana è l'amore di Dio. Cioè, si ribella continuamente all'amore. Per cui c'è una punta estrema di pensiero teologico che dice: ma questo Satana una volta si pentirà travolto dall'amore? Capite a che cosa giunge il pensiero dell'amore di Dio? Fino a dire: ma anche lui non capirà una buona volta che l'amore di Dio è amore? Lasciamo un punto interrogativo. La nostra Chiesa ha decretato che è eterna la condanna. In altre Chiese c'è un pensiero diverso, soprattutto nella Chiesa siriaca, ad esempio, c'è un pensiero diverso. Comunque non entriamo in questo ambito. Vi portavo l'esempio per dire come potrà esserci chi resiste a un amore così profondo, incalzante, penetrante la persona con la ricchezza della sua grazia. Per cui colui che a cui si perdona poco ama poco, dice il Signore nel Vangelo. Quindi è l'essere perdonati molto. Questo è la gratitudine e la lode. Ma io non faccio niente, sono un buon uomo, bestemmiare non bestemmio, eccetera, eccetera. Non è quello. È il sentirci perdonati alla radice di noi stessi. È quello. Perché la vera contraddizione dell'esistere è il peccato. Che lo ammettiamo, non lo ammettiamo, che lo traduciamo, che lo trasformiamo in tante salse, si facciano tutte le operazioni che si vogliono, complesso di colpa e questo e quell'altro. Si faccia tutte le operazioni che si vogliono, ma il peccato resta intatto, sempre se stesso, davanti a ogni coscienza, accusandola, facendola soffrire, umiliandola. E quindi finché non si è liberati, ma non da noi stessi, da una presa di coscienza, eccetera, eccetera, ma da Lui, da questo perdono, nella redenzione del sangue di Cristo, noi non possiamo sentire la pace dello Spirito. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza. Che cosa significa quella con ogni sapienza e intelligenza? Di chi è questa sapienza e intelligenza? È del Padre che riversa in noi la redenzione, il perdono delle colpe, o è un dono che Lui fa a noi dandoci sapienza e intelligenza in correlazione al perdono delle colpe secondo la ricchezza della Sua grazia? Potremmo scegliere questa seconda possibilità di commento del testo, cioè Egli, nell'atto in cui ci perdona mediante il sangue di Cristo, ci fornisce di questi due doni, sapienza e intelligenza, che poi si trovano nei sette doni dello Spirito Santo. Sapienza, intelletto, consiglio sono i primi due nell'elenco dei sette doni. Quindi è la sapienza, quindi la capacità di discernere il bene dal male, è l'intelligenza, la penetrazione del mistero di Dio, che accompagnano la remissione delle nostre colpe e quindi diventano in noi una capacità, ecco come dice subito, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo la benevolenza che in lui si era proposto. Che qui appunto dunque qui deve esserci sì, perché qui l'inno ha fatto una trasposizione del versetto. Il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo le cose, quelle del cielo con quelle della terra, nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Invece, secondo l'inno, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto, è il frutto della sapienza e dell'intelligenza che egli ci ha dato. Per cui noi possiamo conoscere il mistero della sua volontà. Quella volontà che è mistero, che è radicata in lui. Quindi nessuno di noi conosce questa volontà. Egli la deve rivelare. E questa volontà è regolata dalla benevolenza che in lui si era proposto, che è poi in Cristo, quello in lui si era proposto di farci conoscere il mistero della sua volontà. Quindi è il Cristo colui nel quale ci è rivelato il mistero della sua volontà. Per il governo della pienezza dei tempi. Cioè, noi siamo nella pienezza dei tempi. Quando venne la pienezza dei tempi, Galati 4:4, Dio ha mandato il suo figlio. Noi siamo in questa pienezza. Quindi Dio governa questa pienezza con un disegno ben preciso: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli come quelle sulla terra. Quindi in lui tutto si ricapitola, si riunifica, si armonizza, trova la sua unità e la sua compattezza. Ecco, voi vedete come sia ricco questo inno che noi diciamo ai Vespri del lunedì, per cui ha in sé una ricchezza inesplorabile ogni volta che dà così la coscienza della nostra vocazione cristiana, quanto essa sia ricca e profonda e quanto appunto essa sia nobile, sia pensata fin dalle origini per noi. Quindi ognuno di noi è veramente preziosissimo. Ecco, ci aiuti allora il Signore ad avere coscienza della persona non solo nostra, ma anche di quella degli altri.